Allora, ho spiegato fino adesso le questioni più, diciamo, teoriche su questo argomento generale dei sacramenti. Ritenete quello che ho detto? Del logos e il bios. Logos, concetto, porta al segno. Bios, vita, porta al simbolo. I sacramenti sono situati, sono localizzati nel bios, nel simbolo. Ma siccome sono dei simboli gruppali, comunitari, non meramente individuali, allora hanno bisogno di una certa ritualizzazione. Il rito è l'unificazione dell'espressione simbolica del bios, dell'esperienza, della vita. E questo succede dappertutto. Nella vita civile, nella vita politica, nella vita culturale, nella vita sociale, dappertutto. Nella religione ha una particolarità, che la religione è vincolata, l'esperienza religiosa è vincolata al tabù, alla proibizione, e quindi alla minaccia e quindi al pericolo e quindi finalmente alla punizione. In tal modo che gli studiosi del fenomeno religioso spiegano molto bene come l'esperienza del trascendente, del soprannaturale, dell'esperienza di Dio porta in se stessa l'esperienza del tabù. Esperienza quindi di un senso della vita, una pienitudine di vita, ma allo stesso tempo una minaccia, un'interdizione. E quindi l'esperienza della reverenza, della sottomissione, dell'ubbidienza. E se si fa una violazione di tutto questo, allora il pericolo della punizione. Una minaccia. Benissimo. Tutto questo è legato il rituale religioso, il rituale religioso. E allora Facciamo una nuova domanda. Noi abbiamo la nostra religione. La nostra religione è il cristianesimo. Il cristianesimo è una religione particolare, tra altre moltissime che sono in tutto il mondo. Il cristianesimo ha la sua origine in Gesù, un giudeo, più esattamente un galileo, nato al secolo I. E che c'è stato, come sappiamo, condannato e crocifisso, cioè ammazzato con la punizione più crudele che esisteva nell'impero di quel tempo. E allora una domanda basilare: qual è l'origine di questi rituali che noi abbiamo e che, come ho detto all'inizio, occupano un posto così centrale, così invasivo, così in certo modo totalizzante nella nostra religione? Anzi, prima dovrebbe essere una questione previa. Questo Gesù, che sta all'origine del cristianesimo, ha fondato una religione? Risposta: no. Perché non poteva fondare una religione un cittadino che ci è stato ammazzato dalla religione? Un individuo quindi nel quale la religione ha visto l'inimico più pericoloso. Lasciamo questo argomento che porterebbe lontano e veniamo al problema dei sacramenti. E vi dico prima di tutto, Gesù non ha istituito nessun sacramento. Nessuno. E domandate, state pensando, ma non ha istituito l'Eucaristia? No. Spiegherò questa sera, questo dopo pranzo, spiegherò cosa ha fatto Gesù. Non ha istituito un sacramento, spiegherò perché. Non ha istituito nessun sacramento, neppure lui ha amministrato nessun sacramento. Cioè, Gesù non ha istituito nessun rituale per mezzo del quale si comunica la grazia, il favore di Dio, l'amore di Dio ai mortali. Non ha istituito questo. E voi direte, ma questa è una definizione di fede che si trova nel Concilio di Trento. Dopo dirò di questo. Il Concilio di Trento si trova non più al nord, si trova a Trento. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 22, si dice che Gesù battezzava. Quindi Gesù amministrava un rituale. Ma subito dopo, nel capitolo dello stesso Vangelo, capitolo 4, versetto 2, si dice che non era Gesù quello che battezzava, ma erano i suoi discepoli. Siccome questi discepoli, secondo Giovanni, non eravano Galilei che si guadagnavano la vita pescando nella Tiberiades, no, secondo Giovanni eravamo discepoli di Giovanni Battista. E si capisce che forse questi hanno imparato dal suo primo maestro Giovanni Battista a battezzare e continuavano a battezzare. Ma Gesù no, perché lo stesso Vangelo dice che no. Gesù non battezzava. Quindi Gesù non ha amministrato nessun rituale religioso. E vi dico, quindi il battesimo? No. Il battesimo ha un'altra origine, le spiegherò in altro corso, non so, l'anno prossimo, vedremo quando. Ma Gesù ha istituito l'Eucaristia. L'Eucaristia. Quello che ha celebrato Gesù fu una cena per dire addio ai suoi amici. E un individuo che cena con gli amici non fonda un rituale, né pure istituisce un sacramento. Soltanto è despedita con sé.
In saluto.
Una cena per salutare gli amici, per
Addio.
dire addio. Perché, vedete, non c'è stata la cena pasquale, dicono Matteo e Marco, sinottici, parlano della cena pasquale, ma Giovanni corrige, che è stato scritto dopo, c'è che fu il giorno prima. Non fu la cena pasquale e non si parla di nessun rituale. La lavanda dei piedi, questo c'è stato istituito dopo, molti anni dopo la morte di Gesù. Neppure in questa cena consacrato sacerdoti, come dicono alcuni autori che scrivono sui sacramenti con molti argomenti. Tutto questo è un'invenzione, non ha istituito il sacramento dell'ordine perché non esisteva questo in quel tempo. Gesù non credeva in questi riti religiosi, ha lottato contro questi rituali religiosi. Leggete il capitolo settimo del Vangelo di Marco. Leggete, Vi raccomando, vi prego, leggete questo, dove dice come i giudei eravano impegnati nei rituali di purificazione con l'acqua, le mani, gli oggetti, le cose che compravano nel mercato per mangiare prima. Questo era molto frequente e continua ad essere molto frequente in molte religioni. E Gesù ha detto: questo non serve a niente. Questa è una falsa religiosità. Perché quello che importa non è quello che da fuori entra nell'uomo, ma quello che esce del cuore. E nel cuore non esistono rituali. E pensate anche a questo, semplicemente a questo. Un rituale per se stesso non fa migliore le persone. Una persona può ripetere un rituale tutta la sua vita e alla fine della sua vita i rituali sono, non so, una sorta di abitudine per ripetere sempre lo stesso, che serve a ingannare quello che lo fa, perché pensa chi esce dopo il rituale che è migliore che prima, non è migliore, sia orgoglioso, sia ambizioso, sia dice le bugie, continua lo stesso dopo il rituale. Il rituale per se stesso non cambia la persona. Non soltanto non cambia, ma inganna l'individuo e inganna gli altri. Quindi diciamo, oh, questa coppia sempre va a messa tutti i giorni. E un giorno sappiamo che l'uomo ha ammazzato la moglie. Ma come? Andavano a messa tutti i giorni. Sentite questo. Quando io avevo capelli e dovevo andare dalla Spagna a Roma per fare la mia laurea, ho domandato a uno dei gesuiti più sapienti della mia facoltà, era così tradizionale che aveva in sua camera una fotografia del Franco così, enorme, più grande che il Cristo, aveva un Cristo e un Franco, il Franco era più grande che il Cristo. E questo reverendo gesuita mi ha detto: un tema per fare una ricerca, ma è molto difficile, è questo: come si spiega che un individuo va a messa tutti i giorni, fa la comunione tutti i giorni durante 40 anni e dopo 40 anni ha gli stessi difetti che 40 anni prima. A cosa ha servito tante eucaristie, tante messe, tante comunioni, tanti rituali? Ha aumentato la grazia. Ma dove sta la grazia? Nel cielo, nel cuore, io non vedo la grazia. Il rituale non è un strumento che produce un effetto automatico. Perché questa è una concezione magica. Questa è pura magia.
Magia.
Magia. Questa è pura magia. E l'immaginazione magica della gente. E Gesù ha capito questo e ha lottato contro questo, ha denunciato questo. Gesù fu un laico, non fu un prete, un funzionario, un amministratore dei rituali. Mai, 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 mai. Leggete, cercate. Gesù ha fatto delle cose veramente... Per esempio, io mi ricordo adesso, ricordate il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, dove si racconta le nozze di Cana in Galilea. Una famiglia umile, povera gente, non hanno preparato il vino necessario per la celebrazione. Il vino è guasto, era poco e non di buona qualità, dice il Vangelo. In quella casa avevano sei
giare
di più o meno 100 litri di acqua, giare di pietra, cioè enormi e pesanti. L'enormità e la pesantezza.
Pesanti.
Pesanti. E questo. Ma non era acqua per il servizio della, per pulire, per bere, per lavare, per i rituali religiosi dei giudei. L'enormità dei rituali, così pesanti, così enormi, non avevano vino, ma avevano un rituale insopportabile. E Gesù ha detto: fuori tutto questo! E ha sostituito tutto il rituale per un vino eccellente. 600 litri di buon vino, mamma mia! Il fine di quelle nozze, tutti ubriachi. Si capisce quello che sto dicendo?
Sì, sì.
E anzi, penso che sto spiegando questo e forse ho il dubbio se qui non sono adesso, le persone che si sentono un po' male, un po' scandalizzate. Può darsi. Gesù non ha creduto a niente di queste cose. Un passo di più. La convinzione più fondamentale di Gesù è che il centro della religiosità non si trova nei rituali religiosi, ma il centro della religiosità si trova nel comportamento etico. Il centro non sono i rituali, ma l'atteggiamento etico. Un atteggiamento, un comportamento etico orientato verso la misericordia. Sottolineo quest'ultimo che ho detto. Perché la misericordia, la bontà con gli altri, la tenerezza verso i deboli, anzi, deboli morali, peccatori, prostitute, persone che non sono precisamente un esempio. Questa misericordia, questa bontà è la chiave per la salvezza o al contrario per la perdizione. Questo è quello che dice Gesù quando spiega cosa sarà il giudizio definitivo, finale, capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Tutti conoscete questo testo. Due gruppi, destra e sinistra. Quello che mi fa fastidio è che sarà la destra quella che va in cielo. Io preferirei che fosse la sinistra. Scusatemi, questo è una... Ma tutti capite? No, no. Queste distinzioni che noi facciamo dal punto di vista storico-politico, sociale-politico, ideologico-politico, no. Nella destra, nella sinistra sono delle persone. E pensate a questo, che quello che va a essere decisivo in questo giudizio non è la religione con i suoi rituali, ma l'atteggiamento verso gli ultimi, verso i marginati, verso gli sprezzati. Soltanto questo. Pertanto, quello che va a essere definitivo non sarà come ognuno ha gestito i suoi problemi, ma i problemi degli altri. Questo è molto curioso. Mi spiego? Tutta l'educazione che abbiamo ricevuto, tutta l'ideologia che decide il nostro atteggiamento è ordinata a gestire le cose proprie nel migliore dei casi in favore degli altri. Gesù pensa un'altra cosa. Tutto sarà deciso di come tu hai organizzato la tua vita in funzione dei problemi degli altri. Benissimo. Allora, naturalmente, questi rituali non hanno entrato nella mentalità di Gesù. Ci è stato accusato, non osservava il digiuno, non osservava le purificazioni. Andava in tempio o in sinagoga non per partecipare ai rituali religiosi, ma per parlare alla gente. E parlava in tal modo che sempre finiva male. Non so, questo. A Nazareth è andato, ha parlato, hanno voluto ammazzarlo. L'altro giorno, quando quell'individuo che non poteva, era manco,
c'era la mano, la mano per la
aveva una mano
braccio.
paralizzata, ha guarito quell'individuo e sono usciti nella sinagoga cercando agli erodiani per cercare come ammazzare questo individuo. Andava al tempio e sempre discuteva con i preti, con i sommi sacerdoti, i dirigenti, e una volta che è andato sul serio, ha detto che quella una cova dei ladri, così via. Bene, allora un'altra questione: allora, se Gesù non ha fondato questa sera parlerò sull'Eucaristia e domani sulla penitenza, quando hanno cominciato questi rituali? Pensate a questo. Gesù è morto durante gli anni 30, non si sa esattamente. I Vangeli sono scritti più o meno 40 anni dopo. 40. E senz'altro il Vangelo di Giovanni è molto più tardi, 50-55 anni dopo, molti anni, una vita dopo. Ma da Gesù ai Vangeli appare un individuo molto capitale, San Paolo. Le lettere di Paolo sono scritte, sono la data si ha potuto fissare abbastanza bene, tra l'anno 50 e 55. Questi 6 anni sono decisivi. Le lettere originali di Paolo, dell'anno 50 al 55. Quindi sono non molto lontani dalla morte di Gesù. 15, forse non arrivano a 20 anni dopo, non tanti anni. E la prima notizia che abbiamo dell'amministrazione dei rituali, quindi, è cronologicamente prima dei Vangeli. Questo è molto importante. che fossero scritti i Vangeli, si sa che si amministravano dei rituali in chiesa. E perché? Nella lettera ai Romani, forse alla fine, verso l'anno 55, si spiega la salvezza portata dal Cristo come soluzione alla perdizione causata dal Adamo. Spiega San Paolo nella lettera ai Romani. È il capitolo quinto dei Romani. E nel capitolo sesto spiega il battesimo come soluzione, cioè come rituale per applicare, per integrare in ognuno quella salvezza operata dalla morte del Cristo. Di questo non si dice niente nei Vangeli. Questo è un'argomentazione fatta da Paolo. Paolo non ha conosciuto Gesù. Perché ha cambiato la sua, cioè è un problema, veramente Paolo ha cambiato la religione, quello che è certo è che non ha cambiato il Dio, perché Paolo dice, ripete, che continua a credere nel Dio dei padri, e il Dio dei padri era il Dio di Abramo. E sempre ha creduto in questo Dio. Veramente il problema di Paolo non è così semplice, è molto complicato. Fino a che punto Paolo si è convertito? Convertito! Perché c'è stato... Tutto questo è stato molto bene, si hanno fatto degli studi del linguaggio e si è scoperto che il linguaggio della conversione, della metanoia, mai Paolo si applica a se stesso questo linguaggio. Paolo mai ha pensato che lui si è convertito, ha cambiato. Ha cambiato il suo atteggiamento verso i cristiani. Prima perseguitava, ma dopo ha avuto un'esperienza religiosa molto profonda quando andava a Damasco e ha cambiato la sua vita. Ma pensate che non ha voluto neppure andare a Gerusalemme a cercare i discepoli di Gesù per imparare. E dopo, qualcosa più complicata, nella lettera seconda ai Corinzi, dice che il Gesù secondo la carne non gli interessa. Gesù umano, questo dice Paolo. E quindi Paolo ha organizzato una teologia che si traduce in un rituale, il battesimo. e ha spiegato la cena di Gesù nel capitolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo undicesimo, il primo racconto dell'istituzione dell'Eucaristia è da Paolo molti anni prima di quello dei Vangeli. È in questo racconto che si trova nel capitolo undicesimo della lettera, prima lettera ai Corinti, Corinzi. Parla dell'Eucaristia come memoria e proclamazione della morte del Signore. Cioè, per Paolo fu il primo teologo che ha elaborato una teologia per spiegare e giustificare i due simboli e i due rituali fondamentali del cristianesimo, il battesimo e l'Eucaristia. Cioè, questi due rituali non vengono da Gesù, vengono da Paolo. Storicamente. Dopo questo, i teologi hanno detto che finalmente questo viene di Gesù. Questa è un'elaborazione teologica. Si potrebbe dire che questo è un teologo venuto. Ma quello che è certo è questo che vi ho detto. Allora, non so come andiamo, quando dove finire questo?
12:30, abbiamo pranzo 12:30.
Mezz'ora.
Sì.
Guardate. Vedo. Pensate purtroppo a queste cose. Leggo semplicemente. Attenzione, secondo gli studi più documentati, nel tempo di Paolo non esistevano forme o rituali liturgici organizzati, no. Questo anche è giusto dire. Non esisteva. Purtroppo, Paolo fu interessato nel cercare gli elementi basilari che fossero gli stessi nelle diverse comunità. L'acqua, il pane, il vino come elementi materiali e una certa ritualizzazione. Spiego. Si può dire con sicuro che le comunità che conosciamo per le lettere di Paolo furono le uniche comunità religiose dell'antichità che non hanno utilizzato spazi sacri per i rituali religiosi, perché non avevano tempi, non avevano un tempio. Celebravano, era un culto domestico, nelle case particolari. Quindi non celebravano nei spazi religiosi consacrati, non celebravano nel fanum, ma nel profano. Quindi non avevano oggetti per il culto, oggetti sacri per il culto, non avevano vestimenti speciali liturgiche, non avevano elementi rituali, purificazioni, abluzioni, rituali purificazione. Per quelli cristiani, vivere cristianamente c'era uguale a servire al Signore nel mondo. Il culto divino si celebrava nella tavola familiare e nell'ambiente di una casa particolare dove si sviluppava il quotidiano. Così la religiosità era mescolata col quotidiano, la vita normale della gente. Non esistevano ministri ordinati, perché il tema dell'ordine e dell'ordinazione è molto più, arriva molto più tardi, nel secolo terzo, 200 anni dopo. Pensate a questo. Quando dicono Gesù ha ordinato agli apostoli. Gesù non ha ordinato a nessuna persona. Perché l'ordine non apparteneva alla cultura giudea, apparteneva alla cultura romana, e l'ordinazione era un rituale politico e civile, sociale, romano, che si hanno appropriato i dirigenti della Chiesa nel secolo terzo, nel 240-250, forse prima, perché nel Tertulliano, alcuni anni prima, parla dell'ordine. L'abitudine nelle comunità di Paolo normalmente era il signore o anche la signora della casa presiedeva. E Paolo non era misogino in questo senso. Le donne hanno occupato un posto molto importante nelle comunità di Paolo. Il battesimo si amministrava nel nome di Gesù. Ma come? Il Vangelo dice il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo ci è stato scritto moltissimi anni dopo. E corrisponde a una pratica molto più posteriore. Il battesimo era amministrato da qualsiasi cristiano. La cena si celebrava in una cena, l'Eucaristia era una cena ordinaria. Primo, una una cena ordinaria. E dopo la cena ordinaria si celebrava in una piccola orazione, preghiera, la memoria della la cena di Gesù. E quello che capita a Corinto è che i ricchi, la cena, quello che era veramente una cena, andavano prima e mangiavano bene, dopo arrivavano i poveri e dopo tutti si adunavano per celebrare la memoria di Gesù. E questo è quello che condanna Paolo. Ma di questo parlerò questa sera, non questa sera, pomeriggio, questo pomeriggio. E quindi i Vangeli purtroppo sono un racconto laicista radicale. È un laicismo radicale, perché il centro dei Vangeli è, in questo senso, è un libro unico nella storia delle tradizioni religiose di tutta l'umanità, i Vangeli, perché il centro dei Vangeli non sono né proibizioni, né comandamenti, né è quello che si ho detto, è un bios, cioè una vita centrata naturalmente in un uomo, Gesù. I Vangeli sono il racconto di una vita. Non ricordate i Vangeli dell'infanzia di Gesù, che questo non è. Il valore storico di questi racconti dell'infanzia è molto... questo bisognerebbe spiegare lentamente e largo a lungo. Non c'è tempo. Pensate soltanto a questo. In un piccolo villaggio della Galilea, dove vengono gli angeli, perché Gesù non è nato a Belem, è nato a Nazareth. Quello di Belem è, per la preoccupazione dei evangelisti, della Belen è la città di Davide, e la preoccupazione messianica del Gesù è il compimento della tradizione davidica, il figlio di Davide dove essere nato a Belen, e hanno organizzato tutto quello dell'imperatore che tutti dovevano viaggiare. Tutto questo non è storicamente non è vero. Gesù è il Nazareno, perché è nato a Nazareth. E pensate a un piccolo villaggio dove è nato questo povero bambino. Suo papà era conosciuto, sua mamma era conosciuta, sui fratelli, che eravamo fratelli, non eravamo della stessa famiglia, non so, no, adelfoi, la parola greca, fratelli, in greco, quando appare in tutto il Nuovo Testamento e parla dei rapporti parentesco, sempre significa fratelli dello stesso papà, la stessa mamma. Eravamo quattro maschi, dice sorelle, almeno due, erano sorelle in plurale, plurale almeno eravamo sei. Una famiglia abbastanza numerosa. E pensate che in questa famiglia hanno accaduto delle cose, gli angeli del cielo, i mari dell'Oriente, tutto questo. E dopo, quando questo povero comincia a parlare, e dopo questo un po' dopo torna al villaggio e parla in sinagoga il sabato, tutti dicono, ma questo da dove sa tanto e parla, dice queste cose? Non ti ricordi che lì sono venuti anche gli angeli del cielo? Non ti ricordi che sono venuti anche i maghi dell'Oriente? Non ti ricordi che il re ha ammazzato tanti bambini? Gesù aveva, forse non era arrivato ancora alle 30 anni, sono poche, è poco tempo. E come la gente, leggete il capitolo 6 del Vangelo di Marco, all'inizio, se è vero questo racconto del Vangelo di Marco, questo, tutto quello dell'infanzia di Gesù non può essere vero. È un altro genere letterario. È vera la lezione religiosa che si può comunicare. Ma i fatti, ognuno in se stesso, non può essere vero. No. Utilizzate la testa per pensare. Allora, i Vangeli sono di un radicalismo laicista. In tal modo che le preoccupazioni di Gesù, quali sono state? Le preoccupazioni di Gesù sono state gli ammalati, la salute della gente, è la preoccupazione più forte che ho avuto. Dice che predicava il regno di Dio, guarendo gli ammalati. E non spiegava la sua spiegazione era guarire gli ammalati, quelli che soffrivano. E l'espulsione dei demoni, che era un'altra forma di spiegare certe malattie legate alla psicologia, alla motricità, i paralitici. Rituali religiosi no. La preoccupazione di Gesù era, come ho spiegato in questo libro, Dio è la nostra felicità. È molto più in un altro che non è ancora tradotto, vedremo se si può tradurre, l'umanizzazione di Dio. Gesù ha presentato un Dio così umano che le sue preoccupazioni non erano propriamente religiose nel nostro senso, ma umane. Cosa sono le cose che più preoccupano la gente? La salute e l'alimentazione. trovarsi bene e mangiare. Anche la casa, anche dopo tutto lo sviluppo industriale, economico, ha creato altre preoccupazioni, la macchina, la casa, le vacanze, tutte queste cose. Le preoccupazioni comuni a tutte le umanità. Pensate ai popoli dell'Africa, dell'America, dell'Asia. Tutti gli esseri umani hanno due preoccupazioni basilari: la salute e l'alimentazione. Sono i due grandi argomenti intorno ai quali tutto il racconto del bios di Gesù funziona. Tutto. Le parole, tutto, tutto. E tutto questo porta finalmente al Padre, perché il Dio di Gesù non è il Dio dei rituali, come ho detto all'inizio, ma è il Dio della salute, dell'alimentazione, cioè il Dio dell'essere umano, della felicità umana, dei rapporti umani. Tutto il sermone del monte, il discorso del monte, un discorso sui rapporti umani, e su quelle cose che possono impedire i rapporti umani, il denaro, l'ambizione, l'orgoglio, l'invidia, il potere. E naturalmente, siccome la religione fa una grande difficoltà per tutto questo, per lo sviluppo, per la soluzione di questi problemi, adesso ho trovato un libro, non ho letto ancora, ma con grande interesse, Lo sviluppo dell'India. Sapete che l'India ha cominciato a essere uno dei paesi che, come la Cina, cominciano a essere in crescita. Il futuro appartiene a loro. E il titolo del libro, come si dice, a pesar di...
Malgrado.
Malgrado le religioni. Perché nell'India si sa che la grande difficoltà per lo sviluppo di questo enorme continente sono state le religioni. Perché? Perché quando una persona diventa socializzata in una società molto religiosa, diventa socializzata nella rassegnazione, nell'accettazione, nell'ubbidienza, nella sottomissione, nella pazienza, e mette le sue speranze, la sua speranza in altra vita. Perché in questa no, in questa continuare in questa e supportare. Quindi non esistono i desideri per i diritti umani, per lo sviluppo umano, per la diminuzione delle sofferenze umane, per l'umanizzazione della vita, del potere, del sistema politico, del sistema economico. Tutto questo muore, o almeno diminuisce. Per questa ragione i poteri politici sono così interessati nella presenza e il sostenere
il sostegno
della religione. fatemi Spagna, adesso, una delle cose che accusano al Zapatero è la tolleranza che ha avuto con la Chiesa, con i vescovi. Allora, naturalmente, una nuova religione fondata non sul logos, il rituale, ma sul bios, la vita, nell'impero romano ha trovato una difficoltà insostenibile. Ecco perché le persecuzioni contro i cristiani. Perché l'impero non aveva. Cioè, ieri ho trovato all'internet uno studio molto importante che devo analizzare più lentamente. Robert Durkheim, Rome e Sedie, Roma e i suoi dei. E questo dimostra che quello che interessava alla religione romana non era Dio in se stesso, né la fede, né pure il dogma, ma i rituali. I rituali. E il Tertulliano nel secolo III spiega molto bene, per difendere i cristiani, noi siamo osservanti dei rituali. Nell'apologetico, quando fa l'apologia in difesa dei cristiani, e anche il Lattanzio del secolo IV, lo stesso. Noi siamo obbedienti ai rituali, perché era quello che interessava. Si hanno sentito nella necessità di sviluppare i rituali. E quando si sviluppano i rituali, la concentrazione religiosa si mette nel rito, non nelle necessità delle persone. Capito? Questo è decisivo. Pensate a questo. Le persone abbiamo bisogno dei rituali, ma i rituali nella Chiesa devono essere pensati, organizzati e diretti per fondare, alimentare,
nutrire,
fovere la preoccupazione. Se i rituali, quello che fanno, e normalmente quello che si fa, un matrimonio, un funerale, una messa, per favorire tutto meno la preoccupazione per, forse durante la predicazione, si fa un'allusione, perché il cristianesimo, anche Gesù, si è preoccupato dei demoni, l'unica cosa, ma tutti sono. Pensate alle grandi messe pontificali in piazza San Pietro, dove vengono i capi dello Stato, rappresentanti, gli ambasciatori del paese, i grandi potenti del mondo. Il Papa forse ha un'omelia bellissima sull'amore ai poveri. Parole. La realtà è che queste c'è esaltazione, perché devo finire due cose. Pensate soltanto a questo, che quelli che hanno la chiave di tutto questo sono i sacerdoti, sono i dirigenti religiosi, sono i vescovi e finalmente la curia romana e il Papa. E questa, a mio avviso, è la ragione per la quale questa Chiesa, questa come funziona oggi, non può cambiare. Può venire un Papa più umano, più intelligente, più vicino alla gente, come Papa Giovanni, Concilio Vaticano. Questo dura pochi anni, pochissimi. Tre giorni come il Papa Marcello.
30.
No. Finalmente sacramento, perché parliamo dei sacramenti. E ho detto Gesù non ha fondato nessun sacramento, perché sacramentum è una parola latina che significa un giuramento di fedeltà all'imperatore. Questo era un sacramentum. Sacramentum originalmente era la traduzione latina della parola greca mysterion. Il mysterion è tradotto in latino sacramentum, in italiano sacramento, in spagnolo sacramento, tutte le lingue sacramenti. Sacramentum è fare sacra una realtà, una parola, giuramento, sacramento. Allora i cristiani hanno preso questa parola per denominare i rituali che loro praticavano. E finisco per dire che questi rituali si sono sviluppati ogni volta e più in più, si hanno organizzati e più in più, in tal modo come allo stesso tempo i cristiani avevano dalla sua origine la capacità di accoglienza in un tempo nel quale l'impero ha cominciato la sua caduta, i cristiani hanno cominciato la sua crescita. Allora al secolo IV l'imperatore, quel tempo il Costantino I, Costantino il Grande, ha capito subito le religioni tradizionali non interessano più, quello che interessa è questo, perché non dimenticate quello che è scritto bellamente. Finisco con questa idea: il Machiavello il principe è un'opera minore, l'opera Una delle opere più importanti del Machiavello sono i discorsi. Nella seconda decada del Marco Aurelio, e in questi discorsi dice Machiavello che la cosa più importante che deve fare un politico, un imperatore, un re, per mantenere unito e forte il potere è proteggere la religione. Quello stesso che fa Berlusconi, la Lega Nord. Il Papa. Obama. Il Zapatero in Spagna. La Merkel in Germania. Tutti quanti. Solo finalmente fedeli allievi del Machiavello. Tutti hanno
allievi di Machiavello.
Allievi del Machiavello hanno imparato benissimo la lezione. E ripeto e finisco. Io non sono contro i rituali. Sarebbe stupido essere contro i rituali, ma dobbiamo organizzare i rituali cristiani per che questi rituali servano come memoria subversiva del bios di Gesù. Altrimenti dobbiamo correggere. E spiegherò come fare queste correzioni dal punto di vista dell'Eucaristia questa sera, dal punto di vista della confessione, della penitenza domani mattina. Grazie a tutti.